Test di comprensione orale. Esercizio 1. Ascolterete delle informazioni sulla Dante Alighieri, un'associazione italiana famosa nel mondo. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, completate l'inizio delle frasi, dalla 1 alla 6, con le parti finali, dalla A alla I. Ci sono due parti da non usare. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Partecipare a un corso di italiano alla Dante ti permette di partecipare a diversi corsi. Hai una vasta gamma di possibilità di scelta. Iniziamo dal corso di gruppo, quello semplice, dove puoi conoscere tante persone come te che amano l'Italia e hanno voglia di migliorare, di imparare una nuova lingua. Il corso di gruppo normalmente dura 15 lezioni, ogni lezione è composta da 50 minuti e avrai l'occasione di conoscere un insegnante di madrelingua italiana che ti seguirà e ti condurrà per l'Italia parlando non solo in lingua italiana ma farti conoscere anche un paese bellissimo con tutti i suoi aspetti, da quello enogastronomico a quello turistico. Però non sempre, naturalmente, una persona è disponibile a partecipare a un corso di gruppo, molte volte perché è impegnato, e allora offriamo altre tipologie di corso, come quello corso individuale, dove la persona è libera di scegliere la data, l'orario di incontro con l'insegnante. Oppure un corso duo, se vuoi fare un corso insieme col tuo compagno o la tua compagna. Altra possibilità sono naturalmente i corsi per i bambini. Se vuoi dare la possibilità a tuo figlio di imparare l'italiano già da piccolo, la Dante organizza questi corsi già per i bambini di 4-5 anni, dove possono imparare la lingua italiana giocando. Ma il miglior modo per imparare una lingua è praticare. E questo è il motivo della Dante di organizzare anche attività di tempo libero, workshop, seminari, dove hai la possibilità di esercitare la lingua italiana sia ascoltando un madrelingua, ma parlando anche con questa persona. Come vedi, le possibilità di un corso sono tanti. L'unica cosa da fare ora è venire verso la Dante, iscriversi e iniziare subito. Partecipare a un corso di italiano alla Dante ti permette di partecipare a diversi corsi. Hai una vasta gamma di possibilità di scelta. Iniziamo dal corso di gruppo, quello semplice, dove puoi conoscere tante persone come te che amano l'Italia e hanno voglia di migliorare, di imparare una nuova lingua. Il corso di gruppo normalmente dura 15 lezioni, ogni lezione è composta da 50 minuti e avrai l'occasione di conoscere un insegnante di madrelingua italiana che ti seguirà e ti condurrà per l'Italia parlando non solo in lingua italiana ma farti conoscere anche un paese bellissimo con tutti i suoi aspetti, da quello enogastronomico a quello turistico. Però non sempre, naturalmente, una persona è disponibile a partecipare a un corso di gruppo, molte volte perché è impegnato, e allora offriamo altre tipologie di corso, come quello corso individuale, dove la persona è libera di scegliere la data, l'orario di incontro con l'insegnante. Oppure un corso duo, se vuoi fare un corso insieme col tuo compagno o la tua compagna. Altra possibilità sono naturalmente i corsi per i bambini. Se vuoi dare la possibilità a tuo figlio di imparare l'italiano già da piccolo, la Dante organizza questi corsi già per i bambini di 4-5 anni, dove possono imparare la lingua italiana giocando. Ma il miglior modo per imparare una lingua è praticare. E questo è il motivo della Dante di organizzare anche attività di tempo libero, workshop, seminari, dove hai la possibilità di esercitare la lingua italiana sia ascoltando un madrelingua, ma parlando anche con questa persona. Come vedi, le possibilità di un corso sono tanti. L'unica cosa da fare ora è venire verso la Dante, iscriversi e iniziare subito.
Esercizio 2. Ascolterete l'intervista con una giovane musicista italiana che è andata all'estero. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, completate le frasi dalla 1 alla 6 usando al massimo 4 parole. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
La chitarra acustica e la voce di Missing Cat live qui nei nostri studi. Ciao Caterina, benvenuta a Radio Colonia.
Ciao, grazie.
Caterina Barbieri, questo è il tuo vero nome. Da dove viene Missing Cat?
Missing Cat è nata e cresciuta a Milano e 5 anni fa si è trasferita a Berlino, quindi diciamo che viene da Berlino. Oggi vengo da Berlino.
E questo nome, Missing Cat, vuol dire, ha un significato particolare?
Ma è uno pseudonimo, quindi diciamo uno strumento per diciamo assumere un'identità speciale, no? Così fanno gli artisti. E l'ho fatto anch'io.
Hai cominciato a diventare artista a Milano perché già lì suonavi in una band, suonavi il basso, e poi però, come ci raccontavi, hai deciso di venire a Berlino, di andare a Berlino. Come mai?
Penso che fossi in cerca di ispirazione. E forse non riuscivo più a trovarla a Milano, comunque è una città in cui sono tanti anni. E ho avuto un richiamo per questa città che ho conosciuto casualmente e mi sono fondamentalmente innamorata. Cioè ho avuto proprio una folgorazione per Berlino. E quindi niente, sono partita con la mia chitarra e il mio zaino volendo stare 6 mesi e sono già passati 5 anni.
Ed è stato facile, come ti aspettavi, inserirti nella realtà sociale e musicale berlinese?
Guarda, onestamente molto più facile di quello che pensavo. Cioè, ovviamente chi prende parte all'entusiasmo, non avevo nessun timore, avevo solo voglia di scoprire, di fare. E ho trovato assolutamente un sacco di porte aperte, anche inaspettatamente. Non mi sono mai stupita di niente. In un certo senso avevo sempre l'impressione che tutto quello che stava succedendo era naturale. Pensavo, sì, probabilmente qui è così. In questa città è diverso rispetto a Milano.
Come mai canti prevalentemente in inglese?
Bella domanda. In effetti, guarda, da quando poi vivo all'estero parlo pochissimo italiano, quindi a volte mi riesce anche difficile proprio scrivere in italiano. Penso di aver ascoltato un sacco di musica anglofona fin da quando sono piccola, ho iniziato a scrivere così, poi ho sempre frequentato stranieri, per cui in un certo senso anche i referenti delle mie canzoni non capivano l'italiano.
Musica anglofona, ti posso chiedere chi ascoltavi, quali erano i tuoi punti di riferimento
da
musicale?
Da piccola?
Sì.
Oddio, da piccola, non so, piccolissima, i Beatles, di musica anglofona, le cose di mio papà, Leonard Cohen, Dylan, sì, questi forse i primi ascolti, e poi vabbè, altre cose negli anni 80 che non si possono nominare.
Non ci sono censure qui a Radio Colonia.
La censuro io.
Va bene. Senti, Amy Winehouse, tu hai aperto un suo concerto, in quell'occasione hai avuto modo anche di conoscerla?
Sì, ho aperto un tour, io sono stata con lei in un tour tedesco, che poi è l'ultimo tour tedesco che ha fatto. Sì, certo, comunque abbiamo condiviso un catering. Le zone comuni in cui i musicisti si rilassano, passano tempo libero.
E che ricordo hai di lei?
Una persona molto, molto bella, molto tenera e gentile, assolutamente.
La chitarra acustica e la voce di Missing Cat live qui nei nostri studi. Ciao Caterina, benvenuta a Radio Colonia.
Ciao, grazie.
Caterina Barbieri, questo è il tuo vero nome. Da dove viene Missing Cat?
Missing Cat è nata e cresciuta a Milano e 5 anni fa si è trasferita a Berlino, quindi diciamo che viene da Berlino. Oggi vengo da Berlino.
E questo nome, Missing Cat, vuol dire, ha un significato particolare?
Ma è uno pseudonimo, quindi diciamo uno strumento per diciamo assumere un'identità speciale, no? Così fanno gli artisti. E l'ho fatto anch'io.
Hai cominciato a diventare artista a Milano perché già lì suonavi in una band, suonavi il basso, e poi però, come ci raccontavi, hai deciso di venire a Berlino, di andare a Berlino. Come mai?
Penso che fossi in cerca di ispirazione. E forse non riuscivo più a trovarla a Milano, comunque è una città in cui sono da tanti anni, e ho avuto un richiamo per questa città che ho conosciuto casualmente e mi sono fondamentalmente innamorata, cioè ho avuto proprio una folgorazione per Berlino. E quindi niente, sono partita con la mia chitarra e il mio zaino volendo stare 6 mesi e sono già passati 5 anni.
Ed è stato facile, come ti aspettavi, inserirti nella realtà sociale e musicale berlinese?
Guarda, onestamente molto più facile di quello che pensavo. Cioè, ovviamente chi prende parte all'entusiasmo, non avevo nessun timore, avevo solo voglia di scoprire, di fare. E ho trovato assolutamente un sacco di porte aperte, anche inaspettatamente. Non mi sono mai stupita di niente. In un certo senso avevo sempre l'impressione che tutto quello che stava succedendo era naturale. Pensavo, sì, probabilmente qui è così. In questa città è diverso rispetto a Milano.
Come mai canti prevalentemente in inglese?
Bella domanda. In effetti, guarda, da quando poi vivo all'estero parlo pochissimo italiano, quindi a volte mi riesce anche difficile proprio scrivere in italiano. Penso di aver ascoltato un sacco di musica anglofona fin da quando sono piccola, ho iniziato a scrivere così, poi ho sempre frequentato stranieri, per cui in un certo senso anche i referenti delle mie canzoni non capivano l'italiano.
Musica anglofona, ti posso chiedere chi ascoltavi, quali erano i tuoi punti di riferimento
da
musicale?
Da piccola?
Sì.
Oddio, da piccola, non so, piccolissima, i Beatles, di musica anglofona, le cose di mio papà, Leonard Cohen, Dylan, sì, questi forse i primi ascolti, e poi vabbè, altre cose negli anni 80 che non si possono nominare.
Non ci sono censure qui a Radio Colonia.
La censuro io.
Va bene. Senti, Amy Winehouse, tu hai aperto un suo concerto in quell'occasione, hai avuto modo anche di conoscerla?
Sì, ho aperto un tour, io sono stata con lei in un tour tedesco, che poi è l'ultimo tour tedesco che ha fatto. Sì, certo, comunque abbiamo condiviso un catering, quelle le zone comuni in cui i musicisti si rilassano, passano tempo libero.
E che ricordo hai di lei?
Una persona molto, molto bella, molto tenera e gentile, assolutamente.
Esercizio 3. Ascolterete Giada che racconta delle ferie passate con la famiglia. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, rispondete alle domande dalla 1 alla 8, usando al massimo 4 parole. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Vorrei parlare di un tipo di vacanza che ho fatto spesso con i miei genitori quando ero ragazza. E siamo andati per 10 anni in Puglia, partendo da Padova e facendo 1000 chilometri, perché poi la Puglia è una regione lunghissima, alla parte con il Gargano e poi il Tavolato della Puglia e arriva fino al Tacco dell'Italia ed è molto particolare perché si presenta con la terra rossa, una terra molto colorata e ha delle coste diverse a seconda che si affaccino all'Adriatico o allo Ionio e la vegetazione è ricchissima di ulivi e di capperi, oltre che di vigneti, che però sono bassi, sono particolarmente bassi, sì. E, ecco, noi partivamo di solito di notte, perché era un viaggio che si faceva senza aria condizionata, e, sì, cercavamo di non trovare molto traffico e mi ricordo che per me e mio fratello, che eravamo bambini, la prima volta avevamo 10 anni, era un'avventura grandissima ogni volta, perché non si sapeva mai quando si sarebbe arrivati. Una volta c'è anche successo un incidente, è uscita una... Eravamo in tangenziale ed è uscita una vespa improvvisamente e l'autista davanti a noi non ha frenato in tempo e noi abbiamo leggermente tamponato, però lì eravamo già al ritorno dalla Puglia a Padova. E, comunque era bello passare le vacanze lì perché il mare era stupendo, il mare andava dal turchese al verde smeraldo e noi eravamo in un paesino dove il paesino era interno, ma gli abitanti di solito avevano anche la casa al mare, ma non case di lusso, così semplicemente la casa dove passare delle giornate di vacanza. E un collega di mio papà ce ne affittava una. Lui abitava a Verona, ma appunto aveva questa casetta ereditata dai suoi genitori, ed eravamo giusto in mezzo ad eucalipti e a fichi, alberi di fico, e dolcissimi da mangiare. Quindi per chi viene da una regione proprio di pianura, almeno nella zona di Padova, era favoloso, ecco, cambiare completamente paesaggio e anche conoscere i ragazzi del luogo. A quel tempo, la prima volta, non c'era niente, cioè non c'erano bar sulla spiaggia, no, c'era semplicemente una serie di scogli dove appoggiare l'asciugamano e stare lì a chiacchierare, a prendere il sole e a ascoltare il rumore del mare, le onde, ecco. Vorrei parlare di un tipo di vacanza che ho fatto spesso con i miei genitori quando ero ragazza. E siamo andati per 10 anni in Puglia, partendo da Padova e facendo 1000 chilometri, perché poi la Puglia è una regione lunghissima, alla parte con il Gargano e poi il Tavolato della Puglia e arriva fino al Tacco dell'Italia ed è molto particolare perché si presenta con la terra rossa, una terra molto colorata e ha delle coste diverse a seconda che si affaccino all'Adriatico o allo Ionio e la vegetazione è ricchissima di ulivi e di capperi, oltre che di vigneti, che però sono bassi, sono particolarmente bassi, sì. E ecco, noi partivamo di solito di notte, perché era un viaggio che si faceva senza aria condizionata, sì, cercavamo di non trovare molto traffico e mi ricordo che per me e mio fratello, che eravamo bambini, la prima volta avevamo 10 anni, era un'avventura grandissima ogni volta, perché non si sapeva mai quando si sarebbe arrivati. Una volta c'è anche successo un incidente, è uscita una... eravamo in tangenziale ed è uscita una vespa improvvisamente e l'autista davanti a noi non ha frenato in tempo e noi abbiamo leggermente tamponato, però lì eravamo già al ritorno dalla Puglia a Padova. Comunque era bello passare le vacanze lì perché il mare era stupendo, il mare andava dal turchese al verde smeraldo e noi eravamo in un paesino dove il paesino era interno, ma gli abitanti di solito avevano anche la casa al mare, ma non case di lusso, così semplicemente la casa dove passare delle giornate di vacanza. E un collega di mio papà ce ne affittava una. Lui abitava a Verona, ma appunto aveva questa casetta ereditata dai suoi genitori ed eravamo giusto in mezzo ad eucalipti e a fichi, alberi di fico, e dolcissimi da mangiare. Quindi per chi viene da una regione proprio di pianura, almeno nella zona di Padova, era favoloso, ecco, cambiare completamente paesaggio e anche conoscere i ragazzi del luogo. A quel tempo, la prima volta, non c'era niente, cioè non c'erano bar sulla spiaggia, no, c'era semplicemente una serie di scogli dove appoggiare l'asciugamano e stare lì a chiacchierare, a prendere il sole e a ascoltare il rumore del mare, le onde, ecco.
Esercizio 4. Ascolterete Assunta che parla di Firenze. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, scegliete la risposta corretta A, B, C o D per ogni domanda dalla 1 alla 6. Mettete una crocetta nella casella giusta sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Premetto che non sono fiorentina, sono pugliese, sono del sud, ma sono 30 anni che sono a Firenze e dovete venire a Firenze perché per me è la città più bella del mondo. E vi consiglio però di venire in primavera. Io sono arrivata a Firenze in gita scolastica e non sono più ripartita. Appena arrivata sono stata a Piazzale Michelangelo e ho visto un bellissimo tramonto sull'Arno e lì mi sono innamorata della città, premetto, della città e la sento come mia. Ancora oggi, spesso quando ho un po' di tempo libero, vado in giro per Firenze e mi piace perdermi, ma in tutti i sensi, nei piccoli vicoli, girare senza una meta e scoprire piccoli negozietti, artigiani, bar, ma in luoghi in cui non sono ancora mai stata. Mi perdo in questo profumo, in questo di antichità, in questa atmosfera che sembra alcune volte un'atmosfera dei vecchi tempi, che ormai il tempo si è fermato. Dovete venire perché Firenze è la culla dell'arte e vedere una cartolina del David e vederlo dal vivo è una forte emozione, come un'emozione vedere la cupola del Brunelleschi, come un'emozione vedere la Cappella Brancacci. Sì, capisco, gli Uffizi, l'Accademia sono le classiche visite turistiche, però Firenze è piena di luoghi che i turisti non sanno nemmeno l'esistenza. Quindi l'ideale è vederla e conoscere piccole cose, ma che fanno molto effetto. Scorci, scoprire anche delle storie che sui libri non ci sono, e andare nelle ville Medice a vedere l'arredamento di come vivevano i Medici e non solo Palazzo Pitti. Quindi ci sono queste opportunità che offre la città e una settimana si fa ben poco. Per me è una città da visitare, come da visitare Parigi, come da visitare Londra, New York, Berlino, ma Firenze è la storia del Rinascimento, è il cuore del Rinascimento e della lingua italiana, anche se i senesi, ancora con i fiorentini c'è questa lotta che non si sa chi ha inventato la lingua italiana, ma i fiorentini, Dante è fiorentino e ce ne appropriamo, quindi siamo felici di questo. Premetto che non sono fiorentina, sono pugliese, sono del sud, ma sono 30 anni che sono a Firenze e dovete venire a Firenze perché per me è la città più bella del mondo. E Vi consiglio però di venire in primavera. Io sono arrivata a Firenze in gita scolastica e non sono più ripartita. Appena arrivata sono stata a Piazzale Michelangelo e ho visto un bellissimo tramonto sull'Arno e lì mi sono innamorata della città, premetto, della città, e la sento come mia. Ancora oggi, spesso quando ho un po' di tempo libero, vado in giro per Firenze e mi piace perdermi, ma in tutti i sensi, nei piccoli vicoli, girare senza una meta e scoprire piccoli negozietti, artigiani, bar, ma in luoghi in cui non sono ancora mai stata. Mi perdo in questo profumo, in questo di antichità, in questa atmosfera che sembra alcune volte un'atmosfera dei vecchi tempi, che ormai il tempo si è fermato. Dovete venire perché Firenze è la culla dell'arte e vedere una cartolina del David e vederlo dal vivo è una forte emozione, come un'emozione vedere la cupola del Brunelleschi, come un'emozione vedere la Cappella Brancacci. Sì, capisco, gli Uffizi, l'Accademia sono le classiche visite turistiche, però Firenze è piena di luoghi che i turisti non sanno nemmeno l'esistenza. Quindi l'ideale è vederla e conoscere piccole cose, ma che fanno molto effetto. Scorci, scoprire anche delle storie che sui libri non ci sono, e andare nelle ville Medice a vedere l'arredamento di come vivevano i Medici e non solo Palazzo Pitti. Quindi ci sono queste opportunità che offre la città e una settimana si fa ben poco. Per me è una città da visitare, come da visitare Parigi, come da visitare Londra, New York, Berlino, ma Firenze è la storia del Rinascimento, è il cuore del Rinascimento e della lingua italiana, anche se i senesi, ancora con i fiorentini c'è questa lotta che non si sa chi ha inventato la lingua italiana, ma i fiorentini, Dante è fiorentino e ce ne appropriamo, quindi siamo felici di questo.
Il test di comprensione orale è finito.